Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, della Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, un po' di tempo stiamo leggendo la situazione apostolica, Redemptoris Custos del Papa San Giovanni Paolo II, sulla dignità, la missione di San Giuseppe. Ecco, nel centenario della Quamquam Pluris, l'enciclica, la grande enciclica di Papa Leone XIII, che dedicò interamente a San Giuseppe. Ecco, volle, ecco, svolgere il centenario Papa Giovanni Paolo II, ci teneva molto a queste ricorrenze. Ecco, e quindi leggiamo questa esortazione pastorale, non dice nulla di nuovo sul dogma di San Giuseppe, padre, diciamo, putativo di Gesù, patrono della Chiesa, patrono anche dei lavoratori per volontà appunto di Leone XIII nell'ultima sua enciclica, Quamquam Pluries, 1894, 1889, scusate. Però, ecco, fissa alcuni punti veramente spirituali, ecco, della vita di San Giuseppe, innanzitutto la sua compartecipazione ai beni del matrimonio, che è quello di Maria, insomma, anche, no? E quindi la condivisione totale, quindi della purezza, della verginità, della castità, dell'Immacolata. Lui non è Immacolata Concezione, però riceve i doni dell'Immacolata. Ecco, partecipa dell'Immacolato. Ecco, come partecipa della presenza di Gesù, della paternità di Gesù, in fondo è una forma partecipativa alla sua, anche se non è naturale, no? La paternità. Ma è come quando uno fa il padre adottivo, non è che non sia padre, anzi, forse lo è più del padre naturale, perché magari il padre naturale è un debosciato, e quindi una famiglia che si prende cura di un figlio che non è nato da quella unione, però effettivamente gli dà quella forza, quella base morale, quella forza spirituale per affrontare la vita che è propria di chi appunto ha bisogno di questo punto di riferimento essenziale per la propria esistenza. E dunque ecco che San Giuseppe prende la responsabilità della famiglia. Ecco, qui è importante questo punto. Perché la famiglia è una qualcosa che noi non possiamo modificare, perché è di Dio. No? Ecco, qui San Giuseppe è chiamato ad entrare in un istituto che è quello primo, primario di Dio. Ecco, l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà alla sua donna, e i due saranno una carne sola. Quindi non sono più due, ma una cosa sola. Questo istituto non è giuridico, no? Non è neanche umano. Non è qualcosa che l'uomo può fabbricarsi per suo conto o può regolarizzare con le sue norme, perché è un istituto divino, no? È come se si entrasse in un istituto religioso, una consacrazione voluta da Dio, la regola è approvata dalla Chiesa, quindi è approvata da chi ha il potere di sciogliere e di legare, che è il vicario di Cristo. E quindi è una cosa divina, non è che posso cambiarla io come mi pare. Ma così la famiglia è qualcosa che è prima, è un'organizzazione primaria, sussistente, è un postulato della vita umana. È così, è così, e basta. Non viene da strutture sociali, sovrastrutture, volontà di potenza, ecco, dominio di classe. Queste sono le cose che dicono i marxisti. Oggi sono arrivate all'estremo limite della loro pazzia e quindi hanno sovvertito anche il valore così naturale, esplicito, primario della famiglia, no? La scuola di Francoforte, che è praticamente un'espressione estrema del marxismo, Adorno, Horkheimer. Non so, Marcuse, ecco questi qua, arrivarono al punto da, ecco, dire che la famiglia è oggetto di sperequazione sociale perché è nata dal conflitto di classe. Ma in realtà la famiglia non nasce da questo, perché ovviamente la metafisica marxista tutta immanente dice che tutto è lotta di classe. E quindi tutto si spiega con questo argomentum primum indimostrabile, secondo loro, questo postulato metafisico, che è una metafisica immanente, quindi non è neanche metafisica, è prassi, no? Metafisica metafisica della prassi, quindi un ossimoro in se stesso, perché la prassi non può essere metafisica. Comunque per loro è così. E quindi anche la famiglia è regolata da queste strutture, quindi va sovvertita, va soggetta alla rivoluzione, no? E viviamo in pieno tempo di questa rivoluzione familiare, no? Qui appunto le donne non vogliono più fare le mamme, no? I padri non vogliono più fare i padri, i custodi, ecco. I lavoratori per la famiglia, le donne vogliono essere uomini e gli uomini donne, e quindi insomma c'è una confusione tale che viene dall'arbitrio umano, che poi è il peccato, no? Ecco, appunto dietro questa scuola si cela nient'altro che il demonio, no? Come dietro ogni forma di istituzione anticristiana, sovvertitrice dell'ordine naturale, rivoluzionaria, sediziosa, ecco, la sedizione è un peccato grave, no? Anche contro l'ordine istituito, no? Ecco. Perché ovviamente è bene non obbedire, ma non è bene, ecco, sovvertire l'ordine stabilito da Dio, appunto perché è celeste. Questo nella famiglia forse era l'ultimo baluardo restato a disposizione dei nemici di Dio, dei nemici di Cristo, ad essere colpito, anche se forse il prossimo baluardo è l'uomo, e già si è cominciato a distruggere l'uomo, insomma, no? Perché poi da solo, fragile, senza famiglia, è più facilmente eliminabile, no? Invece c'è una struttura familiare che lo sostiene, ovviamente è più forte. E quindi si è cominciato a vaccinare, si è cominciato, insomma, a indurre politiche di completo isolamento dell'uomo, di soggezione totale allo Stato, una soggezione totale a poteri esterni, alla sua coscienza, alla sua volontà, no? Togliergli il lavoro, togliergli i diritti umani, no? Ecco, se non fa quello che dice, ecco, il dittatore. Ecco qua che quindi la battaglia ferve, però ecco, c'è Dio, no? Ecco, in tutte le istituzioni divine c'è Dio, quindi un vero baluardo verso, contro il disastro familiare e il disastro sociale, perché ovviamente se uno tocca la famiglia e tocca anche l'uomo in se stesso, nella sua essenza, nel suo DNA addirittura, ecco perché con la proteina Spike, i vaccini RNA, si tocca il DNA dell'uomo, no? E quindi si cambia, si muta, ecco, l'uomo diventa una cosa mutabile, mutevole, no? Ecco. Proprio nella sua essenza, nella sua cellula fondamentale, la sua molecola fondamentale, no? Che è il DNA. E quindi da qui, da questi primi esperimenti, poi si presume che si possa cambiare tutto l'uomo dall'esterno, no? Ecco, le sue facoltà mentali, le sue caratteristiche fisiche, le sue potenzialità, no? Come se fossero in mano a un altro uomo. Qui è la distruzione dell'uomo. In nome di che? Certo, non di Dio. Ecco, Dio è al di sopra, no? E quindi costituisce le cose perché tutto funzioni in vera armonia, in vera libertà, in vera pace. Un'immagine dovrebbe essere del paradiso, della società perfetta che è in cielo. Infatti la Chiesa era detta società perfetta perché quanto si possa sulla terra era quella che più ricalcava l'immagine di Dio. Oggi si è tolto questa espressione, purtroppo, nel catechismo. Invece sarebbe da rimettere perché non esiste un'altra società più avanzata, ecco, della Chiesa, perché è la più vicina a Dio, quindi cerca di riproporre con tante difficoltà e disagi, con tante persecuzioni, anche quello che, ecco, sulla terra è distrutto e non va. Quindi, ecco, San Giuseppe è testimone di tutto questo. San Giuseppe si immerge nella famiglia, si immerge nell'istituzione divina e la vive in perfetta obbedienza a Dio. A questo mistero appartiene la vera paternità, la forma umana della famiglia di Dio, vera famiglia umana, formata dal mistero divino. Quindi Giuseppe è il padre in questa famiglia, formata dal mistero di Dio, formata ab immemorabili, no? Noi non abbiamo memoria, no? Di quando fu formata la prima famiglia, però ecco, ab immemorabili, il piano di Dio era così. Anche quando si viveva nelle caverne, gli uomini primitivi non potevano esulare da questo istituto, perché è l'istituto che hanno ricevuto direttamente dal loro creatore. In essa Giuseppe è il padre, non è la sua paternità derivante dalla generazione, eppure essa non è apparente, è soltanto sostitutiva, cioè non si sostituisce al padre, non fa finta, non fa le veci, non è il vicario, no? È e basta, è padre. Possiede in pieno l'autenticità della paternità umana, della missione paterna della famiglia. L'autenticità umana, la missione paterna della famiglia. Ecco, è padre chi fa il padre, non chi è genera, no? Ecco. Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Chi ascolta la mia parola e la mette in pratica, esso è per me fratello, sorella e madre. Ecco, Gesù lo dice chiaramente. Allora, chi fa? Chi compie l'opera di Dio? Fratello, sorella e madre. E quindi dobbiamo fare quello che il Signore ci chiede. È contenuta in ciò una conseguenza dell'unione ipostatica. Umanità assunta nell'unità della persona del Verbo di Dio, Figlio Gesù Cristo. Insieme con l'assunzione dell'umanità, in Cristo è assunto tutto ciò che è umano, in particolare la famiglia, quale prima dimensione della sua esistenza interna. In questo contesto è anche assunta la paternità umana di Giuseppe. Allora Gesù vuole vivere come un uomo. E l'uomo normale, l'uomo che Dio ha creato nella sua umanità, vive nella famiglia, non c'è qualcosa di alternativo. Vive nella famiglia. Se la famiglia non c'è, ne soffre, gli manca un contenuto essenziale. O anche se la famiglia funziona male, per esempio il padre è assente, la madre non si occupa dei figli, o è violenta, oppure insomma, demanda ad altri l'educazione. E il figlio non è un pieno figlio, no? Dovrà faticare molto più degli altri a vivere in comunione con gli altri, a vivere nella fraternità, a vivere, ecco, nella relazione con gli altri. Quindi, ecco, quello che Gesù vuole vivere è quello che è davanti a Dio, l'essenza della famiglia. Vuole vivere quello che è da sempre davanti a Dio, probabilmente perché ecco, la famiglia rispecchia quella che c'è in cielo, è la grande famiglia di Dio, la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E quindi sulla terra le cose devono andare analogamente a quelle del cielo. Dio ha stabilito tutto così e la Trinità è la chiave di lettura di ogni realtà umana. Se non c'è la Trinità, se non c'è il sistema trinitario, ecco, non può esserci verità, non ci può essere bellezza, non ci può essere unità. E allora anche noi viviamo questo bellissimo aspetto delle nostre famiglie. Viviamole in comunione, viviamole nella paternità, nella maternità, nella figliolanza. Ecco i tre aspetti della Trinità che sono ordinati l'uno all'altro, che si compendono l'uno all'altro, che si comunicano l'uno all'altro e che danno la felicità dell'uomo per quanto possibile sulla terra in preparazione a quella celeste, in preparazione alla vita del cielo. Va bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. È il lavoro. Il testo evangelico precisa il tipo di lavoro mediante il quale Giuseppe, ecco, si dedicò alla vita quotidiana nella famiglia di Nazareth per il mantenimento della famiglia. Il lavoro di carpentiere o falegname, muratore, costruttore, insomma, ci sono tante cose in questa parola, però certamente fu un lavoro attivo. Un lavoro pratico, non un lavoro commerciale, un cambio alla valute come faceva il Matteo, e quello veramente guadagnava alle spalle della gente. Invece questo sudava con la sua fronte. Questa semplice parola copre l'intero arco della vita di Giuseppe. Per Gesù sono questi gli anni della vita nascosta di cui parla l'Evangelista dopo l'episodio avvenuto al Tempio. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth, stava a loro sottomesso. Questa sottomissione, cioè l'obbedienza di Gesù nella casa di Nazareth, viene intesa anche come partecipazione al lavoro di Giuseppe. Colui che era detto il figlio del carpentiere aveva imparato il lavoro dal suo padre putativo. Se la famiglia di Nazareth, nell'ordine della salvezza e della santità, è l'esempio e il modello per le famiglie umane, lo è analogamente anche il lavoro di Gesù a fianco di Giuseppe, carpentiere. Nella nostra epoca la Chiesa ha messo questo in rilievo pure con la memoria liturgica di San Giuseppe Artigiano, ecco, fissata il 1º maggio, fu una cosa di San Leone, di Leone XIII, anche questo, no, per nobilitare il lavoro che sembrava appannaggio delle classi sociali appunto meno abbienti e infettate dall'ideologia marxista, la quale appunto mette la società lavorativa al di sopra di ogni altro. Per esempio la liturgia non la capisce, no, non capisce il culto divino, come invece era forte, no? Nell'Antico Testamento, non capisce l'offerta per il Signore, non capisce la croce, no? Non capisce il sacrificio, non capisce niente praticamente, capisce solo il lavoro e il guadagno, quindi l'egoismo, no? Quando si è arrivati a questo punto di egoismo, allora va bene. Ecco, la società è perfetta, ma la società è peggio che mai malata, no? Perché il demonio è entrato in essa per mezzo dello spirito mondano, spirito dell'immanenza, senza trascendenza, senza amore a Dio, senza gloria. Allora, il lavoro è un bene per l'uomo, un bene per l'uomo, cioè non il sommo bene, ma è il bene, no? In esso l'uomo trova la sua realizzazione. Grazie al banco del lavoro, San Giuseppe esercitava il suo mestiere con Gesù e Giuseppe avvicinò il lavoro umano al mistero della redenzione. Già era previsto questo, il lavoro come espiazione delle colpe, no? Era teologico il lavoro, già all'epoca di Adamo, no? Lavorerai, mangerai il pane con il sudore della tua fronte. Prima anche c'era il lavoro, no? Dominate la terra, soggiogatela, no? Quindi anche lì dove... Però il lavoro era come, ecco, come una partecipazione alla vita divina, no? Quindi era soave, era nobile, non c'era fatica, no? Non c'era autodistruzione, no? Autoalienazione. il lavoro moderno può essere anche così, può essere realizzazione, ma costa sempre, pur sempre un impegno, una fatica, no? Questa trasformazione invece era normale, era conseguente all'essere dell'uomo proprio nel momento in cui, ecco, Dio lo ha creato. E con invece con il peccato, ecco che tutto è sovvertito, il lavoro diventa duro, il lavoro diventa anche alienante, il lavoro diventa sudore. Ecco, però pur sempre mantiene il suo aspetto sapienziale, il suo aspetto teologico, il suo aspetto soprannaturale. L'importanza del lavoro nella vita dell'uomo richiede che se ne conoscano ed assimilino i contenuti per aiutare tutti gli uomini ad avvicinarsi per il suo tramite a Dio. Ecco, laborem exercens, c'è una grande enciclica di Papa Giovanni Paolo II, no? L'esercizio del lavoro. Quindi il lavoro è un apostolato. Certo, non è un lavoro egoista, pure i mafiosi lavorano a un certo suo modo, usano le pistole, sparano, ecco, imparano ad ammazzare la gente, pure questo è il lavoro. Però è un lavoro sporco. Il lavoro si intende onesto, che abbia i suoi frutti onesti. Che abbia un valore sociale, un bene per gli altri, e anche per se stessi e anche per Dio. Amici, approfondisce l'amicizia di Dio, assumendo mediante la fede viva una partecipazione alla sua triplice missione di sacerdote, profeta e re. Addirittura è sacro il lavoro, no? Secondo San Giovanni Paolo II. Cioè ti fa essere come Dio, sacro, ti sacralizza. Si tratta in definitiva della santificazione della vita quotidiana che ciascuno deve acquisire secondo il proprio stato e può essere promosso secondo modello accessibile a tutti. San Giuseppe è il modello degli umili che il cristianesimo solleva a grandi destini. San Giuseppe è la prova che per essere buoni ed autentici seguaci di Cristo non occorrono grandi cose, ma si richiedono solo virtù comune. Umane, semplici, ma vere e autentiche. Ecco, quindi il lavoro nella vita quotidiana è un modello accessibile. Se uno per il lavoro diventa superiore, questo è veramente un classismo, questo è veramente ciò che il Signore aborre. Il tuo lavoro è un dono che Dio ti ha dato, quindi non te ne puoi vantare come se tu non l'avessi ricevuto. Anche il lavoro, no? C'è un egoismo, una presunzione, un orgoglio, una superbia, una fatuità insita in questa visione del lavoro come una cosa assolutamente privata, no? Come l'impresa di uno. Ecco, il neoliberismo, per esempio, è una filosofia e direi anche una religione molto pagana, perché esalta l'uomo indebitamente fino a farlo diventare Dio per i beni che possiede. E per i beni che è riuscito a produrre. Tu sei bravo nella misura in cui possiedi dei beni, in cui possiedi dei depositi, in cui possiedi dei beni al sole, in cui possiedi attività, in cui fai fatturato, allora sei un uomo. Se no non sei un uomo, ecco, vedete, si prescinde dalla intuizione, dalla definizione ontologica dell'uomo, creata immagine e somiglianza di Dio. Se mettiamo il lavoro come cosa principale, ecco che scattano tutti i meccanismi dello storicismo, del primato della prassi, di una metafisica perversa fondata sull'avere e non sull'essere. Ecco, la metafisica mondana è un assurdo perché anche il ricco, per quanto sia ricco, non è che si guadagna l'eternità con le sue ricchezze, può lasciare un senso di invidia e di orgoglio ai suoi parenti, ai suoi amici, a quelli che lascia su questa terra. Però, poveretto, non riesce a ricevere nulla di quello che è giusto davanti a Dio, perché Dio è trascendente, Dio è di un'altra natura, Dio è l'alterità assoluta. Per immergerci in questa alterità e percepire questa alterità dobbiamo fare uno sforzo, non dobbiamo solo fare, no? Attività sociali, attività programmatiche, attività di progettazione, attività di incontri, attività. Ma dobbiamo essere anzitutto uomini spirituali, essere secondo la volontà di Dio, realizzare il sommo sacrificio di Dio, ecco, vivere l'incontro con Dio, vivere la trasformazione in Dio per mezzo dell'Eucaristia, ecco. E questo sarà veramente il primo passo per tutta un'altra serie di cose che però dipendono dall'altro, non dipendono da
Certo.
noi, dipendono dal nostro essere o fare o non fare qualcosa. E quindi ecco, la nostra vita deve essere conforme a Cristo nel lavoro. Ma il lavoro santo di costruzione, ecco, dell'umanità, di costruzione della vita, secondo il piano di Dio, secondo Cristo, secondo la gerarchia che Gesù ci ha dato. Va bene, cari fratelli, vi date buon consiglio. Ecco, abbiamo terminato questa nostra meditazione su San Giuseppe, che possa portarci abbondanti frutti. Nel mese del sangue di Gesù possa veramente darci la forza, la grazia, l'amore necessario a subire anche le prove più grandi della vita, ma questo spirito di elevazione, di unione totale con Dio. Ave Maria, sia lodato Gesù Cristo, cari carissimi fratelli, vi date buon consiglio.